22:34 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction.
E allo scoccare delle 22:35 minuti, Science Fiction Double Feature a tutti, martedì 24 settembre, sì, febbraio 2015.
Ciao, proprio.
Ciao, Tommy. Ma anche se ci ascoltate in differita un momento qualsiasi del futuro, ma anche se ci ascoltate su Radio Popolare di Verona più o meno le 10:35 del mattino di giovedì 26 febbraio o settembre 2015.
Pensa se era il 29 settembre.
Però potrebbero anche essere mezzanotte e 55 di giovedì 26 settembre o febbraio. Ma il tempo è niente di fronte a un uomo detto Tommaso, l'anziano. Simili.
Amico Francesco, grazie perché è spontanea.
Non questa... era male questa.
No, questa era molto bella.
Cioè, mi sono risollevato dalle cazzate che ho detto prima.
Sì, ed ero anche un po' barzotto. Guarda, gioia.
Ti ho detto che si dice barlume.
Ero molto barlume.
Bravo.
Ero molto barlume e guarda, hai fatto il tuo dovere, ma con grande sincerità.
Rendendoti barlume.
E genuinità. Perché tu sei un ragazzo genuino, quindi... si è perso lo stampino di ragazzi come te e ringraziando
sei un ragazzo genuino, si è perso lo stampino di ragazzi come te.
E
non
ragazzi
è male,
come
sembra
te,
una canzone
io...
di Renato Raschel.
Bella, no?
Bello.
Arriva te la bufera. Ma io da Renato Raschel vorrei estendere il mio saluto.
Basso, perché?
Molto basso,
un po' più basso. Allora.
Non avevo neanche pensato a questa cosa di basso, di Raschel. Tuoi...
Vabbè. Sì. Siamo mancati la settimana scorsa.
Sì, gli stiamo distruggendo il subwoofer.
Io sono mancato due settimane fa.
Veramente, poi sei risorto?
Sono qua.
Eccoci.
Sono qua. C'è chi ci ha messo 3 giorni. Io ci ho messo 15 perché ho avuto tutto in ritardo, diciamo, nella mia vita. Ragazze.
Sì.
Ascoltatrici.
Sì, che diventerete ragazze.
Abbonate. Ah. Ascoltatrici che diventerete abbonate. Abbonate che diventerete ragazze. Ragazze che diventerete chissà. Sono tornato.
È anche tornato anche Francesco.
Vabbè,
però sono
vabbè,
tornato io.
Ma è secondario.
Ciao.
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 Ah, a loro.
Bambina. Possiamo fare una trasmissione solo di canzonette.
Ma guarda, Tommy, ne avremo il tempo quando non ci sarà più di parlare.
Nei prossimi
di
3 mesi. Perché diciamo che martedì prossimo esce l'ultimo film, diciamo, di peso, ovvero Paul Thomas Anderson, e poi il cinema è morto.
Poi il cinema è morto, quindi avremo modo di parlare di ricette, di canzonette e di altre cose che finiscono per ette, ma non essere malizioso.
Io non ho detto niente, sei tu il malizioso.
Era il numero 7. Tra un po', invece, la puntata di oggi ancora vi offrirà le nostre insulse chiacchiere su dei film... quantomeno interessante.
Allora, siamo un po' stanchi, perché abbiamo ancora molto jet lag addosso.
Mamma mia.
Rispetto agli altri anni, però, abbiamo fatto bene a saltare la settimana scorsa perché siamo partiti con un po' di anticipo.
Infatti.
Solita sfacchinata in Concorde. Poi vai a trovare anche un Concorde che ti porta
ogni volta
nel
libero
giro di 48 ore, capito? Come Phil Collins a Live Aid.
È impossibile, non avremmo potuto farlo. I tempi sono quelli che sono, quindi noi abbiamo preso un volo... della
era Arabian Nights.
Arabian Nights,
Airline.
1001.
Sì. Tra l'altro Phil Collins è un altro batterista, perché stasera forse parliamo di uno strumento musicale.
Può essere. Nella puntata di oggi di Seconda Visione, che potete raggiungere tramite mail a diretta@radiocittadelcapo.it oppure tramite SMS WhatsApp componendo il numero 348-7649-289, parliamo di due film, Selma e Whiplash. Li avete visti? Sono dei film che sono anche comparsi lì in quella seratina che ci siamo fatti e Tommy.
Sì, bello però anche i party post cerimonia sono sempre belli.
Non sono male, non sono male.
Quella gara di Daiquiri che abbiamo fatto con Patricia Arquette è stata fortissima.
Però non è stata male.
Però noi non possiamo stramazzare così di fronte.
Ma infatti ti volevo dire che ci sono rimasto un po' male, devo dire la verità. Pensavo che anche in coppia avremmo fatto meglio. Perché sapete che le gare di Daiquiri negli after party hollywoodiani si fanno in coppia, come tipo il burraco.
Esatto. E contro Patricia Arquette e il suo Oscar, tra le altre cose. E ha bevuto di più l'Oscar di Patricia Arquette.
Whiplash, si parla di jazz. E questo è Caravan. Allora, noi cominciamo ricordando che potete utilizzare i nostri contatti, oltre a quelli Facebook e Twitter, mail, SMS e WhatsApp, per votare anche per Dammi Solo un Minuto, cioè la gara che noi ci sottoponiamo a fare. È italiano, ho detto l'unità.
Insomma, un po' forzatello. Ma del resto
la
siamo
gara
a settembre.
Alla quale ci sottoponiamo.
Impressioni di settembre.
Provate a fornire una. Alla quale ci sottoponiamo grazie ai vostri voti. Cioè, voi potete scegliere quali dei due film noi dobbiamo riassumere in 60 secondi. Se proprio siete bastardi, potete anche dirci di riassumere entrambi i film in 60 secondi.
Ma guarda, la soddisfazione che mi dai è che per 3 anni ho dovuto forzarti a dirla, adesso lo dici di
da
tua
solo.
Sponte.
Si chiama sistema. Si chiama sistema di autodifesa o istinto di sopravvivenza.
Ok, va bene. Darwin ci ascolta.
Allora, caro Tommy, devi sapere una cosa, che io quando è venuto fuori questo film Whiplash avevo solo una cosa in mente.
E la frusta?
Non proprio.
Avevi il jazz, il cool jazz.
Il cool jazz? No.
Il bebop?
Non proprio.
Red Ronnie?
Quasi.
No, non mi viene in mente.
Sei sicuro?
Sul momento non mi viene in mente. C'ho però un ronzio nelle orecchie in questo momento.
Sa di chi è questo ronzio?
Sì.
Di chi è? James Hetfield.
Yeah.
Whiplash.
E Lars Ulrich. Sarebbe bello avere una webcam e noi che agitiamo la nostra foltissima criniera lunga tipo fusi di testa, Wayne's World, te lo ricordi?
Certo che me lo ricordo.
Quella era Bohemian Rhapsody.
Era Bohemian Rhapsody. Curioso che, come dicevamo, nel film cardine di 2 settimane fa, Birdman, di cui ovviamente parleremo a fine puntata quando faremo una carrellatona sugli Oscar, ci sia una batteria al centro, non tanto della storia del film quanto della colonna sonora, e qui in questo Whiplash ci sia di nuovo una batteria.
È l'anno della batteria.
È l'anno della batteria. In ogni caso, tanti anni fa era comunque l'anno della batteria, perché noi dobbiamo ricordarci che la batteria è sempre stato uno strumento un po' difficile da imparare.
Ma io l'ho imparato da autodidatta.
Ammazza per un Gecko Marifico, tu stacchito.
Hai visto, eh? Alice, come facevi con questa batteria?
Sempre con questa violenza in tutto, madonna!
Ma che violenza questa? E questa ammazzare qualcuno! E quando che sono invece magari i coglioni così!
Lo dicevano anche i tuoi vicini, a Tommaci stai a far venire.
Un po' sì, e io rispondevo citando una battuta di The Commitments: non ci vuole un cavoletto a suonare la batteria. Non era proprio un cavoletto, non so se hai capito che comunque
sì, c'è un riferimento ai belgi, vero?
Esatto,
questo
lo
immaginiamo.
Un belga, anzi, due.
Damien Chazelle è un regista trentenne che ha sorpreso tutti con questa sua opera seconda, se non sbaglio.
Opera seconda.
Whiplash che ha portato all'Oscar J.K. Simmons, che è il coprotagonista di questo racconto di formazione al cui centro c'è Andrew. Andrew è giovanissimo, ha 19 anni, e ha una passione sfrenata per il jazz ed è un batterista. Già frequenta il conservatorio più preciso di Manhattan, e quindi praticamente uno dei delle scuole di musica più importanti degli Stati Uniti e forse del mondo, ma il suo diciamo amore e odio, come tutti i musicisti presenti in questa scuola, è nei confronti di un crudele insegnante, Terence Fletcher. Stiamo parlando di jazz bandistico, ma non alla Glenn Miller, per intenderci, qualcosa di un pochino più elaborato, come avete appunto sentito in Whiplash, il brano che è al centro della storia del film, perché diventa la prova da superare. Non vogliamo andare a raccontare troppo, secondo me, della trama, anche perché uno dei pregi del film è che è veramente, veramente serrato, come ritmo, sembra ovviamente un gioco di parole, pur muovendosi, caro Tommy, all'interno di uno schema piuttosto collaudato, quello che è lo schema poi di Rocky, quello che è lo schema di qualsiasi racconto di formazione, soprattutto del cinema statunitense, soprattutto degli ultimi 60 anni.
Ma la cosa interessante è che parte sì, o almeno inizia come un racconto di formazione dove c'è un allievo e un insegnante, un mentore, per rovesciare, secondo me, la classica, il classico binomio appunto di allievo maestro, perché in Whiplash noi vediamo due personaggi rosi dall'ambizione, a cui non interessa nulla non interessa crescere o insegnare o dare dei dettami sulla vita e sull'arte, ma interessa solamente arrivare. A Andrew interessa essere il miglior batterista del mondo e lo vuole ottenere attraverso tutti i mezzi nel miglior conservatorio di New York, e a Terence Fletcher interessa avere il suo controllo, il suo essere l'insegnante più temuto e che partecipa e vince i concorsi con la sua band. È un film che, se vogliamo, nega la stessa questione di qualcuno che apprende, qualcuno che insegna, e in questo, secondo me, è il suo punto di forza. È un punto di forza in più con una grandissima prova attoriale dei due attori, che non fanno di tutto per non essere simpatici, e questo è l'ulteriore novità, se vogliamo, del film. Cioè, alla fine Andrew, noi non parteggiamo per Andrew perché non è particolarmente simpatico.
No, è vero, però c'è da dire, forse rispetto a questa lettura, che mi sembra interessante, ti ringrazio per averla,
figurati.
Per averla iettata, il fatto che forse J.K. Simmons è un attore un po' troppo enorme rispetto al protagonista per poter arrivare davvero a questa diciamo rovesciamento di fronti finale. Ma secondo me non è tanto questa cosa che salva il film, ma come è raccontata salva, diciamo, il film da una cliché un po' troppo forte.
Sì, certo.
Nel senso che è un film, non so a te, ma che mi ha messo a me un'ansia mostruosa. Cioè, non la solita partecipazione, yeah, io proprio c'avevo l'ansia. Sarà che ho un passato da suonacchiatore, quindi quando facevo i saggi mi terrorizzavo tantissimo, sempre. Però proprio c'è proprio ansia.
E la forza del film è appunto il completo controllo della materia, trovo, narrativa, nella secchezza della regia di Damien Chazelle.
E del montaggio, che, esatto, si è portato a casa un Oscar.
Esatto, e infatti diciamo che i tre Oscar che si è portato a casa Whiplash, che è partito un po' come l'outsider o la vera grande sorpresa, sono i tre punti chiave cardine di tutta l'opera, ovvero l'interpretazione di J.K. Simmons, per ovvie ragioni attore non protagonista, ma di fatto l'attore protagonista, il montaggio vorticoso, cioè la costruzione perfetta di regia e montaggio,
anche
che è quella che permette anche un tale ritmo e una tale partecipazione durante la visione.
Tu sai bene, anche da guardatore di concerti, guardatore di documentari musicali, guardatore di film musicali, che riprendere un batterista è una delle cose più difficili e più che possono cadere più nella banalità del mondo.
Sì,
nel senso che
sì,
non è neanche facile, ecco, cioè.
Non è facile, e il film però riesce a un modo di riprendere un batterista inventivo, non nuovo, magari non ci sono delle inquadrature sconvolgentemente nuove, ma sicuramente inedito, o comunque che ti fa entrare, ti fa sedere nel posticino del batterista, che comunque è un posto molto claustrofobico, costretto come si è, e lo dico da batterista così imberbe e in mezzo a dei tamburi. E il terzo punto di forza del film, che è il terzo Oscar, è il montaggio sonoro.
Eh beh, certo, infatti, un bellissimo suono. Sai cosa facciamo? Aspettando che magari qualcuno dica: ah, io ho visto Whiplash e non mi è piaciuto, ascoltiamo Whiplash. E questo è Whiplash,
Whiplash.
Il brano prova,
frustata,
diciamo, quando si parla di
frustata,
no, anche in effetti sì, si parla di sangue. Non abbiamo parlato di 50 sfumature di grigio, quindi dobbiamo recuperare con un po' di parole chiave.
Tra l'altro,
dimmi,
secondo me dovremmo andarla a vedere e fare un grandissimo un grande ritorno del Duro Mestiere.
Poi ne parliamo,
te la butto lì, perché come vedete è la preparazione di Seconda Visione. Noi ci vediamo adesso e ne possiamo parlare delle cose nostre adesso.
Adesso, infatti. E vi risparmiamo altri discorsi. Dunque,
possiamo parlare anche di quelli.
No. Dicevo, moltissimo sangue in questo film, Tommy. Davvero, nel senso che il nostro si sbuccia, si fa,
allora,
è
vero,
si taglia.
Allora, a me al massimo mi è scoppiata una vescica mentre suonava la batteria.
Ho capito, la vescica, ho detto, oh, mamma mia.
No,
la bolla sulla pelle.
La bolla, sì, la vescichetta. Vescichetta effettivamente fa malissimo. Qua diciamo che siamo a un livello, uno step superiore.
Sì,
perché
sì,
qua proprio
schizzi del sangue
sui sanguina, tamburi. Si hanno incidenti, però si continua a suonare. Insomma, questo dimostra che la batteria è tanto cuore, ma anche tanto sudore, ma anche tanto sangue.
Senti,
tutto qualcosa legato a dei liquidi, comunque.
L'attore che suona è un batterista, ne sai qualcosa?
Miles Teller, che noi avevamo visto in un film, sai, ti ricordi quel film l'anno scorso?
A Marian Bud?
No, quello è leggero. No, quel film sul sesso online che avevamo visto con dei ragazzetti.
Ah,
detto così, detto così sembra un'altra cosa. Detto così sembra un'altra cosa. Come
non
si chiamava?
Non è bellissimo, non è bellissimo.
Divergent.
Divergent si chiamava. Sì. Era era Divergent.
Non era quello, non era.
Ma sei sicuro che era?
No, infatti no, me lo confondevo con quello sul sesso online.
No, lui ha fatto un po' di filmazzi super giovani.
Allora,
diciamo,
lui suonava la batteria però di tipo rock a 15enne. E tendenzialmente per imparare una batteria jazz l'ha imparata fondamentalmente un po' per il film.
Eh beh, immagino.
Perché comunque anche la come si tiene la bacchetta che batte sul rullante, tipicamente da jazz, quindi non tenendola tra l'indice e...
Si sta guardando le mani, scusa. Tommaso.
No, sta guardando...
Come si chiama quel dito, Tommy?
No, questo è il medio. Tra il medio e l'anulare. Tra il medio e l'anulare. Ecco, la
ecco, tipica... Diciamo a palmo in alto invece che a palmo in basso.
Sì, vabbè, adesso tu proprio... No,
devo semplificare.
Stavo guardando questo, come cavolo si chiama questo dito? Ok, medio. Ecco, però ovviamente i dettami della batteria li sapeva e sicuramente nel film è in playback, però le parti giuste le colpisce tutte quante. Ed è da quel punto di vista lì ammirevole. Ha fatto anche una comparsata nella notte degli Oscar, quando hanno rifatto una scena di Birdman durante la cerimonia. Allora, il film è piace, almeno mi sono trovato a parlarne con gente a cui è piaciuto moltissimo, tanto da metterlo tra i film dell'anno, cosa che io personalmente faccio, e anche con persone a cui non è piaciuto per niente. E le critiche che si fanno a questo film, che io non condivido sinceramente, intanto sono sulla non veridicità del film.
Beh, allora, qua voglio dire, qualcosa si può dire, nel senso che, ecco, qua forse, diciamo, si apre uno spiraglio in cui ci si può vedere una crepa nella struttura. Però il punto è questo, che se noi lo pensiamo, secondo me, come un film puramente musicale, puramente attaccato alla musica, e quindi alla musica anche suonata, quindi alla tecnica, a tutte le parti, diciamo, più legate alla lettura dello spartito che ci sono, eccetera, allora... Sì, si può immaginare, non riveliamo troppo, insomma, che in certe condizioni non si possa suonare. Se invece rientra in quell'epopea mitica tipicamente statunitense della mitopoiesi, proprio, cioè della...
Quando tu dici mitopoiesi, diventa barlume.
Tommy, grazie. Cioè, quando vai proprio a parlare della creazione di un personaggio sovrumano, ma veramente parliamo anche di Rocky, cioè mica dobbiamo parlare per forza di cinema indipendente o colto. Ecco che lì determinate cose, cioè, forse non ha molto senso parlare di credibilità.
Ma sì, anche perché comunque è un'opera cinematografica, fondamentalmente, e come tale si può permettere determinate libertà. La bravura di Damien Chazelle è appunto nel condurti. E se non ci entri nel film, non ci entri dall'inizio, non è che puoi entrarci nel corso, perché è un film che... se ti colpisce subito, e dopo ti puoi bere qualsiasi cosa, perché la bravura è condurti e farti partecipare anche a cose che sulla carta raccontate potrebbero apparire inverosimili, ma noi nel cinema tendenzialmente non cerchiamo la verosimiglianza se ben raccontata. Infatti, è la sospensione proprio dell'incredulità.
Sì,
anche.
Ma poi, come dicevo prima, è proprio il fatto che il film è raccontato bene, girato bene, oltre ad avere, qui ovviamente una nota dobbiamo assolutamente vergarla, è un grandissimo J.K. Simmons, che è uno di quegli attori...
Forse non tutti sanno che...
Esatto, tipo in Juno l'abbiamo visto,
in
per
Juno,
esempio.
E poi faceva il direttore dei Daily Planet negli Spider-Man di, esatto, Sam Raimi. Sono quegli attori che uno ha visto mille volte e non riesce mai ad associare un nome. Ecco, stavolta Whiplash ha permesso di far emergere, far conoscere il nome di J.K. Simmons in un ruolo finalmente da coprotagonista più che visibile. Cosa ci mettiamo? Ah... E Metallica?
Non proprio. No.
I Weather, no, Report?
No.
Art Blakey? No. Buddy Rich?
No, no, no.
Ce l'ho, ce l'ho.
Vai.
È il batterista di John Coltrane,
no,
Elvis Jones.
È il batterista dello Zecchino d'Oro. Ma quando è che lo Zecchino d'Oro fa la Gabber, scusa?
Ma non lo so, ma più che altro perché una canzone su un batterista e c'è una batteria elettronica?
Vabbè, stai a spaccare il capello,
io,
dai.
La batteria acustica, ma scusa, cosa insegniamo ai nostri figli? Amico Francesco, ma tanto tu pensi di essere a settembre? Che
hai fatto? Che mi frega?
Non sto parlando.
Io sono qua che ho la musica della PFM in the brain.
Ah, la musica, la musica. Ah, la musica. Sei stanca, Shir? Che bello che era Hollywood Party.
Sì.
Allora, secondo noi, e mi sento di metterti nel pacchetto, secondo noi è un film assolutamente da non perdere. Uno dei film dell'anno.
Allora, non so se uno dei film dell'anno, ma è decisamente un buon film.
Tra l'altro il film è stato candidato a 6-7 Oscar, vincendone 3, anche come miglior sceneggiatura non originale, perché in realtà il film è tratto dal cortometraggio, dallo stesso titolo, dello stesso regista, che saremo anche curiosi di vedere. Se qualcuno ce l'ha il Whiplash cortometraggio,
ce lo dica. È arrivata una mail a diretta@radiocittadelcapo.it da Chiara, che dice: appena tornata pure io dall'America, sono andata a recuperare in una piccola sala di provincia del Wisconsin Whiplash per vedere in originale. Brava Chiara.
Anche noi, comunque, anche noi, noi. Abbiamo approfittato, siamo andati prima degli Oscar, siamo andati comunque,
avevamo qualche giorno,
siamo andati in Oregon noi, perché io volevo vedere gli orsi.
L'ho trovato davvero bello, J.K. Simmons è di una bravura micidiale, siamo d'accordo Chiara. Comunque voto Francesco, non sono d'accordo Chiara, giusto per cambiare, dato che non lo fa quasi mai.
Oh, brava.
Stai
Chiara,
calmo, non fare gesti, per dammi solo un minuto su Selma.
Ah, così?
Così.
Volevi Whiplash forse?
Tuntumpa, turutuntumpa, effettivamente, però vabbè. E io sai cosa ti dico, caro Tommy?
Dimmi pure, che mi interessa.
Che ascoltiamo un altro pezzettino tratto da Whiplash.
Cosa ci prendiamo? Cosa ci mettiamo?
Questo qua.
Vai. Ehi, amico Francesco.
Sì, dimmela.
Passami quel cocktail che hai in mano.
Certo, subito, è aspirina.
Aspetta.
Ti piace?
Fumiamo una sigaretta su questa musica un po' da jazz club. E sembro all'improvviso, però,
Bertallò. Sì, lo so, non so per quale motivo.
Non so,
lo
questa
salutiamo,
musica,
che
questa
ci ascolta
musica,
sempre da casa sua.
Un po' così, un po' lounge. Questi fiati. La fiatella. Però è sempre,
guarda,
bello da fare.
Ti
a
viene
a
molto
lezione,
bene.
A lezione.
Andiamo a...
Salutiamolo.
Andiamo a... Elencare e...
Cosa abbiamo fatto a Los Angeles?
Non esattamente.
Forse tutto non possiamo dirlo.
No, tutto no. Tutto no, perché...
Tipo quella cosa,
no,
che...
No.
Motel.
Infatti, no. Quello che a un certo punto non sapevi dov'eri. Meglio di no.
E poi quell'altra cosa che ti ricordi.
No.
Ti sei ritrovato.
No, quello è meglio di no. Parliamo invece di chi ha vinto gli Oscar. Miglior film, Birdman. Oh, ecco, dunque...
Ce l'aspettavamo?
Il grande dibattito. Sì, ce l'aspettavamo.
Ce l'aspettavamo. Sì, io ce l'aspettavamo, anche se io tutte le volte spero sempre in qualcosa che svii un attimo dal pronostico.
È vero, Boyhood, che è stato il grande, grande sconfitto della notte degli Oscar, era tra i candidati, così anche come Whiplash, di cui abbiamo appena parlato, così anche come Selma, di cui stiamo per parlare. Birdman invece ha trionfato, è il film che ha vinto più Oscar, anche se non si è portato a casa l'Oscar che avremmo voluto vincesse, più di tutti forse, almeno per quanto mi riguarda, quello per miglior attore protagonista. E invece qui l'Academy si è rivelata ancora una volta
Allora, c'è da dire che anche quest'anno gli Oscar dimostrano che l'Academy negli ultimi anni cerchi di spalmare gli Oscar su più film. Non c'è più il film piglia tutto.
Esatto.
Non però... più come un tempo. Cerca un attimo di spalmare, ovviamente però riservando i premi principali fondamentalmente a un film, perché Berman ha preso 4 statuette, così come Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, solo che Grand Budapest Hotel sono 4 Oscar tecnici. Berman ha i 3 Oscar molto grossi, ovvero film, regia e sceneggiatura originale.
Avremmo voluto vincesse Michael Keaton, e invece, dicevamo, l'Academy si dimostra veramente prevedibile, premiando, come avevamo ampiamente detto, Eddie Redmayne, il giovane attore britannico protagonista di The Theory of Everything, La teoria del tutto, il film molto molto scarso a nostro avviso su Stephen Hawking,
sì.
O meglio sulla vita romantica di Stephen Hawking.
Che cosa possiamo trarre da queste premiazioni? Che ancora una volta,
se porti in scena un handicap, vinci.
Hollywood ama le storie di handicap, quindi Eddie Redmayne che si presta anima ma soprattutto corpo nel corpo di Stephen Hawking, secondo noi in maniera molto accademica, molto
accademia,
molto prevedibile. Ricordiamo per esempio, anche lì si parlava di una patologia o comunque di un forte handicap, la bravura di Amalric e lo scafandro e la farfalla,
per dire,
che era invece un altro, era diverso, però era un'interpretazione che veramente ti smuoveva nell'intimo. Qua invece siamo nella tecnica asservita a un film estremamente convenzionale, però piace ai membri dell'Academy, viene premiato, come del resto viene premiato nell'altra categoria principale un'altra portatrice di handicap.
Julianne Moore per Still Alice, un film di cui abbiamo parlato, e trovate un post su radiocittadelcapo.it in cui vi sono linkate tutte le puntate in cui parliamo dei film che sono portati a casa una statuetta in un modo o nell'altro. Ecco, diciamo, Julianne Moore, a differenza però dell'altra categoria, qui le concorrenti erano abbattibili molto facilmente, perché nessuna...
Tranne una.
No, ma non dico per la bravura, dico per la probabilità che avessero veramente di vincere un premio.
Ma io guardo anche sulla bravura, perché comunque, vabbè, la Cotillard è sempre brava, però secondo me la performance di estremo peso era Rosamund Pike.
Anche secondo me.
Per Gone Girl. Era veramente una di quelle parti e di quelle performance che capitano una volta ogni 10 anni a Hollywood. E però in questo caso secondo me si è voluta premiare un'attrice bravissima, la sua mi pare 8ª nomination, con il suo film meno, con la sua performance meno bella, meno interessante, un po' come era già accaduto con Jeremy Irons, che non fu premiato per Inseparabile, fu premiato per Il mistero Fombulo. Insomma, accadono molto spesso questi sorti di risarcimenti a attori bravi non per dei grandi film.
È vero, dicevamo, il film invece in Whiplash si porta a casa la statuetta come miglior attore non protagonista per J.K. Simmons. E qui sul non protagonista probabilmente è andata bene a J.K. Simmons, perché in questo modo diciamo riesce a vincere in una categoria se fosse finito come attore protagonista, perché insomma dal punto di vista drammaturgico siamo là, non avrebbe vinto.
E miglior attrice non protagonista, e io personalmente sono molto contento, Patricia Arquette per Boyhood, l'unico premio riservato al film di Richard Linklater. Grandissima performance di una ritrovata Patricia Arquette, che si presta anch'essa anima e corpo nell'arco però di 12 anni, bravissima, e forse il più bel discorso degli ultimi anni, il discorso di ringraziamento, un discorso molto politico anche sulla la parità dei sessi in campo di contrattazioni cinematografiche. Insomma, degli 8 film candidati come miglior film, non c'è nessun film con protagonista una donna, e le donne vengono pagate, le attrici vengono pagate di meno a Hollywood. E quindi Patricia Arquette ha approfittato dell'esposizione e del premio per dirlo, sollevando tra l'altro i grandi entusiasmi di Meryl Streep e Jennifer Lopez seduta accanto, che noi eravamo seduti poco dietro.
Poco dietro.
C'era la cofana però di Meryl Streep.
Non si vedeva niente.
Per fortuna non eravamo dietro Oprah Winfrey.
Orca miseria.
Meno male.
Big Hero 6 si porta a casa il premio come miglior film di animazione, quindi lo vince di nuovo la Pixar. E poi insomma...
la Disney, che in questo caso è Disney, non Pixar, però vero. Del resto è la stessa cosa, fondamentalmente. E tra l'altro, non il favorito, che era Dragon Train, era rimasto a bocca asciutta. Ma noi sappiamo, io e te, Francesco, che il film migliore di animazione non era stato neanche candidato, ovvero il Lego Movie.
È vero, che peccato, anche lì veramente poca roba. Si è portato a casa un altro premio. Miglior fotografia, quella di Emmanuel Lubezki di Birdman, ne abbiamo parlato, due Oscar di seguito
per due registi messicani, che ambedue premiati con la miglior regia. L'anno scorso Cuarón con la fotografia di Lubezki, quest'anno Iñárritu con la fotografia di Lubezki. Questo vuol dire che probabilmente
porta fortuna.
Non porta fortuna, ma se uno fa una grande performance registica, lo zampino di Lubezki un po' si sente. Ora Cuarón noi lo stimiamo moltissimo come regista, più di Iñárritu. Ecco, Iñárritu forse gli deve qualcosina.
Sì, gli deve più di qualcosina.
E tra l'altro Lubez, che era anche il direttore della fotografia di Tree of Life di Terrence Malick, quindi forse anche Terrence Malick gli deve qualcosa.
Probabilmente sì. Milena Canonera è l'unico Oscar italiano, l'avete letto, praticamente solo di questo hanno parlato in prima pagina dei giornali ieri, per di nuovo, ancora una volta, i costumi, in questo caso di Grand Budapest Hotel.
Sì, quarto Oscar dopo Barry Lyndon, tipo Marie Antoinette, e mi pare l'altro era un film del... non me lo ricordo più.
Vabbè, non ti preoccupare.
Scrivetecelo.
Prendi questa pillola, zingara, come diceva quella canzone. Whiplash, diciamo...
Ah, Momenti di Gloria.
Bravo, Momenti di Gloria. Vince come miglior montaggio sonoro, come miglior musica, un altro per Grand Budapest Hotel, ovvero sia Alexandre Desplat.
Il prezzemolino.
Infatti era talmente il prezzemolino che concorreva per due film.
Sì, però c'è da dire che la collaborazione di Alexandre Desplat con Wes Anderson dà dei bellissimi frutti.
È vero, è molto vero. Insomma, poi gli altri film, gli altri Oscar, poi ne parliamo. Vince Glory di Selma, di cui adesso a cui adesso
accenneremo. Il miglior film straniero
vince quella...
A noi non era
film
piaciuto.
Veramente, veramente scialbo, secondo noi.
Scialbo e manierato. Cioè molto. Scialbo per come, insomma... per l'argomento, come era trattato, genere fin d'autore, no? Sai quando i codici cliché del genere autoriale, in più con una patina di manierismo nella ricercatezza formale delle inquadrature, veramente troppo stucchevole.
Scriveteci voi al 348-7649-289, oppure mandate una mail o un sms al 34, scusate, una WhatsApp o un sms al 348-7649-289. Sono stanco, morto. Ma lo sai cosa succedeva il giorno proprio come oggi, il 24 febbraio di tanti, tanti anni fa?
Dimmelo.
Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks, 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. I've never seen so many trees in my life. As W.C. Fields would say, I'd rather be here than Philadelphia.
Chilometro zero questa traccia.
Eh sì, perché proprio un vetro separa noi e la zona dove è stato registrato.
Era il giorno in cui l'agente Cooper entrava a Twin Peaks. Grazie per questa mail che ci è arrivata, che ci ricorda questo anniversario imperdibile. E infatti aspettiamo, tra il 25 anni dopo,
aspettiamo la terza stagione.
Da Twin Peaks a Selma, stiamo sempre parlando in qualche maniera della provincia statunitense, ma il contesto è ovviamente molto diverso. Ava DuVernay porta al cinema...
Scusa, c'ho della blackness.
Prego,
addosso.
Vedo. Gli eventi della primavera del 1965.
Wow!
Quando Martin Luther King va in Alabama, a Selma, una cittadina da cui parte una marcia simbolica affinché gli afroamericani possano avere il diritto di voto, cioè potessero e possano essere registrati e quindi andare a votare. La questione storica, politica, è stata questa, viene anche spiegato in maniera fin troppo didascalica dalla regista in questo film, ovvero sia che, come capita in tanti regolamenti, insomma, di diversi stati del mondo, per ottenere la cittadinanza o per ottenere il diritto di voto bisogna rispondere a una serie di domande che attestino la conoscenza dei principi dello Stato, eccetera eccetera. È ovvio che se queste domande sono fatte e vengono elaborate, il loro giudizio è soltanto nelle mani di un funzionario, ecco che questo funzionario può decidere in maniera abbastanza anche così personalistica e perniciosa di non dare il diritto di voto ad alcuni cittadini. E questi chi sono? Ovviamente negli Stati Uniti del profondo sud degli anni 60, ovviamente gli afroamericani, anche quando non sono minoranza, come nel caso della piccola città dell'Alabama. Un dramma storico in cui abbiamo Martin Luther King, sua moglie.
Per la prima volta, penso, uno di... forse il primo film su con protagonista Martin Luther King.
C'è
non
anche...
era stato ancora toccato, almeno
no,
in maniera
compare
così
però,
al cinema.
Esatto, però compare in X di Spike Lee, che è la storia di Malcolm X, e Malcolm X compare anche in questo film, così come compaiono anche tutti gli attivisti che bianchi e neri segnarono questa pagina di storia. Ecco, è questo uno dei film, caro il mio Tommy, secondo me, che ci portano un po' a una scissione, perché da un lato è un film da vedere, che proietterei nelle scuole, diciamo, quantomeno per rendere dotti i giovani di alcune pagine della storia, anche non nostra, che sono importanti per quello che riguarda alcuni principi fondamentali umani, ma che dal punto di vista cinematografico è veramente, veramente, veramente la stessa minestra riscaldata,
allora,
di sempre.
Hai perfettamente ragione, e il film appunto è uno di quei film importanti per ovviamente il tema trattato, quindi stiamo parlando di importanza a livello contenutistico più che formale. È un film che personalmente ha creato una sincera indignazione, cioè comunque la partecipazione a delle ingiustizie te la fa vivere realmente, attraverso comunque una convenzioni cinematografiche estremamente abusate. Un film registicamente senza sorprese, e gli unici picchi che in qualche modo denotano anche la provenienza della regista dal cinema indipendente ci sono in alcune sequenze, che però sì, sono molto diluite in un film di per sé molto lungo, perché dura quasi 130 minuti.
Sì, sì, lungo. Sono un paio di sequenze piuttosto crude anche per quanto riguarda il loro contenuto. Si tratta di momenti di violenza, però come avevo letto, non mi ricordo più dove, è assurdo che la vera commozione nello spettatore arrivi soltanto quando, anche lì in maniera piuttosto scontata, dopo avere ricreato nella finzione tutto quello che è stato il movimento a Selma, questa marcia appunto, diciamo, da Selma a Montgomery, la regista decide di chiudere il film, o di prechiudere, diciamo, il film con le vere immagini documentarie di quello che era accaduto nel 65.
Ecco, che sono quanto mai toccanti.
Sì, però capisci che allora tanto valeva fare un documentario.
Sì, no,
se
infatti,
riesce
no,
a raggiungere quel livello.
È vero che quando l'immagine reale riesce a essere comunque più toccante di tutto quello che è stato raccontato in maniera in fiction prima, ecco, sì, qualche problemuccio c'è. Però io mi è venuto da pensare, vedendo Selma, inevitabilmente al trionfatore degli Oscar dell'anno scorso, vale a dire 12 anni schiavo, di Steve McQueen, ed è un film secondo me molto più genuino. Sto parlando di Selma, ovviamente, che non ha le ambizioni autoriali di 12 anni schiavo, e che il compito che deve assolvere lo fa diligentemente, e sappiamo anche un po' che il termine diligente di per sé noi lo usiamo sempre negativamente, però quello che deve fare lo fa senza fronzoli, senza picchi, però insomma io l'ho visto abbastanza piacevolmente, non sapevo neanche le varie vicissitudini di Selma, e ha comunque una parte politica, vale a dire i dialoghi tra il reverendo Martin Luther King e il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson, non banali. C'è una parte politica che è sicuramente la parte più interessante rispetto, per esempio, alla parte, se vogliamo, familiare e intima.
Ecco, questa è una parte del film da cui sono nate un po' di polemiche, nel senso che qualcuno ha detto che il presidente Lyndon Johnson sia stato dipinto come un oppositore di King, quando in realtà lui è stato uno di quelli che poi ha dato effettivamente linfa a tutto quello che è il movimento antisegregazionista.
Però secondo me si mostra anche un Lyndon Johnson molto problematico, un Lyndon Johnson che comunque aveva su di sé, a 2 anni di distanza dall'assassinio di Kennedy, il peso di Kennedy, e che doveva lottare comunque anche con le altre contingenze, in primis il Vietnam. Quindi avere la pesca a casa delle manifestazioni.
Ecco, adesso non possiamo più utilizzare questo paragone, che effettivamente già all'epoca era un po' vetusto, visto che la televisione sta dando risultati talvolta migliori, più alti e in evoluzione rispetto al cinema. Però è un po' girato come quei film dossier del pomeriggio.
Sì, in alcune, secondo me con un livello leggermente superiore, perché comunque la grammatica cinematografica la regista ce l'ha, ci sono delle belle carrellate anche, non c'è una regia tendenzialmente statica, però effettivamente non ci sono guizzi, non ci sono picchi.
Niente.
C'è un qualcosa di molto ben fatto, ben confezionato. Bella fotografia, bella. Comunque anche una bella prova di tutti gli attori. Insomma,
di nuovo,
non era facile. Oprah Winfrey
che si sta prestando sempre di più al cinema.
Sì, e soprattutto
no, ma sai
produttrice.
Perché ha bisogno di soldi.
Strano, come mai? Non pensavo.
Tu hai bisogno di soldi, Tommy.
Devo produrre dei film,
esatto.
Quindi.
Oppure diventare Oprah Winfrey.
Ah, ok. Vabbè, lì ci si può lavorare, secondo me. Dammi un po' di tempo e posso.
Sai cosa
lavorare.
Ti do?
Dimmi pure.
Solo un minuto.
Cioè, me lo io do, a me. Io do solo un minuto a te per parlarmi di trama e commento critico di un film. Del film di cui abbiamo appena parlato. Ve li siete dimenticati? Avete la memoria breve tipo Memento? Ve lo siete già scordati? Bene, Francesco è qua. Dove andiamo? Francesco è qui per ricordarvi e per parlarvi in soli 60 secondi di Selma. Francesco, sei pronto?
Sono pronto. Ava DuVernay riporta sullo schermo per la prima volta quello che accadde nel 1965 in Alabama, una marcia da Selma a Montgomery, capitale dello Stato, per sensibilizzare il governo degli Stati Uniti sull'acquisizione del diritto di voto da parte degli afroamericani. Al capo di questa marcia Martin Luther King, il protagonista di questo film, che fondamentalmente è un drammone storico, una storia che andava raccontata, che è importante non dimenticare, ma che messa sul grande schermo non ha poi tutta questa originalità, né dal punto di vista della messa in scena delle singole scene, scusate la ripetizione, né dal punto di vista della struttura narrativa che segue in maniera piuttosto pedissequa a quelli che sono gli eventi svoltisi 50 anni fa. Presenza ossessiva del governo semplicemente annunciata da scritte sullo schermo, l'unica trovata buona viene sprecata così, insomma un'occasione sprecata.
Guarda Francesco, in soli sei più convincente in 60 secondi che non in 10
minuti. Che in una vita,
minuti,
vero?
No, in 10 minuti, ho detto 10 minuti.
No, volevo c'era questa cosa qua che mi sono ricordato adesso, del fatto che il film è punteggiato da scritte, diciamo, da macchina da scrivere, ecco, per intenderci, che continuano a farci capire, esatto, sì, che c'è l'FBI, secondo me, perché Hoover.
Ah, è
Hoover che segue tutto, conosce tutto.
È vero,
tutto,
quella è una
tutto.
Bellissima idea. È una bellissima,
sì,
idea.
Però che è non giocata viene, sì, malissimo, nel, sì, senso, sì, che poi a un certo punto,
perché
scompaiono.
Non si capisce subito il fatto della provenienza dell'FBI, lo capisci man mano che il film va, va, cioè alla seconda, la prima magari rimane un po' così,
poi basta, poi il trucco viene svelato,
sì.
Insomma, Whiplash, andatelo a vedere, recuperatelo, Selma forse potete anche farne a meno, per quanto ci
però
riguarda,
potete recuperarvi, e che uscirà la prossima settimana, lo rieditano, la riedizione del concerto degli Staple Singers, Freedom Highway, un concerto proprio nato dopo le marce di Selma.
Infatti, si chiama Freedom Highway Complete, ricordo il live di Chicago's New Nazareth Church. Sai perché ho messo questo pezzo, Tommy?
Dimmi pure.
Per farti fare il littino, no?
Sono loro? Sono, sì, loro? È il nuovo album?
Eh sì.
C'è anche un po' di blackness. Perché c'è ancora tanta blackness dopo Selma.
Yes, che te devi lavare. Quello non è blackness di spirito, caro. Sei proprio zozzo. Questa è la verità.
Beh, che adesso faccio una specie di cosa tipo James Brown.
No, anche perché diciamo una cosa su Selma. Che va bene, un po' come ha detto Patricia Arquette. Va bene, il presidente Obama è il primo presidente afroamericano, sicuramente i passi avanti sono stati fatti, ma non è che proprio la condizione afroamericana sia eccellente tuttora negli Stati Uniti, eh?
Sì, tant'è che John Legend e Cammon, che hanno vinto l'Oscar come miglior canzone per Selma, hanno ricordato anche che in carcere la popolazione afroamericana è molto più alta rispetto agli schiavi del 1850. Quindi,
figurati,
diciamo,
un po'.
Passi avanti, sì, ma fino a un certo punto.
Moderatamente. Con moderazione.
Ma adesso faccio una spaccata tipo James Brown,
no,
e poi mi rialzo.
Rompi,
e poi
no
mi
che
rialzo.
Ti rompi, no, che ti rompi.
Allora, la prossima settimana noi andremo sicuramente a parlare dell'ultimo film grande atteso dell'anno, e vale a dire l'adattamento di Thomas Pynchon da parte di Paul Thomas Anderson, Vizi di forma, Inherent Vice, e poi sappiamo benissimo che dopo un film del genere il cinema morirà.
Esatto, e corona sonora di Johnny Greenwood ve la faremo ascoltare ovviamente. Scriveteci a secondavisione@gmail.com se vi va di contattarci durante la settimana, e potete ascoltarci in replica tra poco più di 24 ore, nella notte tra mercoledì e giovedì, sempre sulle frequenze Radio Città del Capo.
E se sono in Veneto dove la posso ascoltare?
Su Radio Popolare di Verona alle 10.35 circa del giovedì mattino.
Allora devo trovarmi lì.
Più o meno. Poi entro l'ora di pranzo di domani cercheremo di farvi avere il nostro podcast su radiocittadelcapo.it.
Scriveteci per silenzio in sala i commenti che avete sentito prima, dopo, ma soprattutto durante la visione dei vostri film in sala.
Tra poco questa è l'acqua, noi adesso vi facciamo ascoltare un brano che probabilmente verrà suonato dal vivo sabato al Locomotive, un brano cinematografico con suonatori indipendenti Celluloid, da Francesco
e da Tommaso.
Buonanotte.
Ciao.